Antenne Saar, mezz'ora italiana.
Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie, commenti e con una parte musicale scelta con voi e per voi.
Una carezza d'amor per te che all'amor non credi. Una carezza d'amor a te che l'amor non vedi. Una carezza d'amor per te che all'amor non chiedi niente, soltanto il caldo.
E vediamo insieme i temi di questa puntata, anzi il tema di questa puntata, che si concentra in un nome di prestigio, quello del nostro ospite Maria Luisa Caldognetto, docente, ricercatrice scientifica, storica dell'emigrazione. Hier in Kürze unser heutiger Gast. Nach dem Besuch der Primärschule in Trento und des Lyzeums in Rom studierte Maria Luisa Caldognetto von 1965 bis 1970 italienische Literatur an der Universität La Sapienza in Rom, Psychologie in Leuven und Geschichte an der Universität von Bologna und Paris. Seit 1992 wohnt sie in Luxemburg. Bis 1999 war sie Attaché am italienischen Konsulat. Von 2000 bis 2005 unterrichtete sie Italienisch an der Europaschule in Luxemburg und war gleichzeitig bis 2016 als Dozentin an der Universität Trier tätig. Seit 2005 beteiligt sie sich am Forschungsprojekt Présence, Histoire, Mémoire des Italiens au Luxembourg et dans la Grande Région der Universität Luxemburg. Und ich bitte um Verzeihung für mein sehr, sehr schlechtes Französisch.
Un po' di caldo per i tuoi piedi, Barbara, mettiamo un punto e virgola. Barbara, fra quei tuoi piedi e il cuor. Barbara, la mia parola brancola, cercava il cuor ma i piedi, soltanto i piedi ha trovato ancora. Mettiamo un punto e virgola. Barbara, fra quei tuoi piedi e il cuor. Barbara, questa mia mano è naufraga, cercava il cuor ma i piedi, soltanto i piedi ha trovato ancora. Cercava il cuor ma i piedi, soltanto i piedi ha trovato ancora. Cercava il cuor ma i piedi, soltanto i piedi ha trovato ancora.
Carissima Maria Luisa Caldognetto, benvenuta a Saarbrücken, dove il nostro studio radiofonico è a tua completa disposizione. Oltre 20 anni di studi, di insegnamento, di ricerche storiche e scientifiche. Cara professoressa Caldognetto, facci per cortesia un quadro di questa tua attività e soprattutto accompagnaci in modo tale da poter approfondire autonomamente i temi che tu e i tuoi collaboratori avete studiato e illustrato in tutti questi decenni.
Grazie, allora comincio col dire che dal 1992, come è stato ricordato, vivo in Lussemburgo, dove appunto ho incontrato una realtà sicuramente interessante in generale e vivo ancora peraltro in Lussemburgo, e dove ho scoperto una presenza considerevole di italiani sul territorio, arrivati già dalla fine dell'Ottocento e stabilitisi in buona parte definitivamente, attratti dallo sviluppo industriale che offriva loro lavoro nelle miniere, nelle acciaierie, nei grandi cantieri edilizi dell'epoca. Tutto questo ha stimolato il mio interesse per la ricerca storica, che già praticavo in Italia su altre tematiche. Così ho voluto approfondire in particolare gli aspetti socioculturali di questa emigrazione e sono iniziati i miei primi lavori, ad esempio sulla storia della scuola italiana a Lussemburgo, sulla letteratura dell'emigrazione, sul mondo associativo, sia per quanto riguarda gli aspetti dell'impegno politico e sindacale, ma anche del tempo libero, per esempio, sulle tradizioni alimentari, su alcune figure che si sono particolarmente distinte per il loro impegno civile, ma anche nell'arte e nella cultura. Tutto questo attraverso la collaborazione con il Centre de Documentation sur les Migrations Humaines, che si trova a Dudelange, e l'Università di Lussemburgo, successivamente poi anche nell'ambito delle mie attività con l'Università di Trier.
Cara professoressa, ti interrompo brevemente solo per sapere quale tema ha toccato maggiormente il tuo interesse scientifico e quale ha maggiormente appassionato più la donna, cioè la signora Maria Luisa, piuttosto che la professoressa. Raccontaci un po' di questa tua avventura scientifica, dove e quando sei stata maggiormente coinvolta anche personalmente.
Devo dire che questo mi consente anche proprio di ripercorrere il mio percorso di ricerca in Lussemburgo.
Ed è questo che vogliamo fare insieme, caro Maria Luisa.
Quello che mi ha particolarmente coinvolto fin dall'inizio è la letteratura della migrazione italiana in Lussemburgo e in particolare la scoperta di un autore come Jean Portante, che forse conoscete in quanto è già stato, credo, in questa trasmissione, e poi la scoperta, per esempio, di una personalità come quella di Luigi Peruzzi, che è stato un emigrato antifascista deportato durante la Seconda Guerra Mondiale, che ci ha lasciato delle memorie, quindi ancora una volta al campo letterario, anche se legato all'impegno politico. Voglio ricordare che queste memorie di Luigi Peruzzi, che io ho pubblicato in italiano perché erano nate in lingua italiana nel 2008, usciranno nei prossimi mesi in traduzione tedesca. Chiudo la parentesi, forse un'informazione utile per i nostri ascoltatori. E tornerò eventualmente tra poco anche sulla vicenda di Luigi Peruzzi, ma quello...
No, tu tornerai qui in studio a presentarci la pubblicazione, altro che tornare sull'argomento. Ti aspettiamo già sin da ora.
Ecco, un altro tema che mi ha appassionato è la presenza, quindi la letteratura delle personalità particolarmente di spicco, sia nella letteratura che anche nell'impegno civile, e un altro tema che mi ha appassionato e negli ultimi anni ha occupato gran parte delle mie ricerche è il ruolo delle donne nell'emigrazione italiana a Lussemburgo, già a partire dalla fine dell'Ottocento, quando a livello di ricerca storica questo tema è stato assolutamente trascurato. L'idea era che si veniva in Lussemburgo per lavorare in questi grandi cantieri, miniere, acciaierie, ma questi sono lavori da uomini, tra virgolette, quindi si pensava a un'emigrazione maschile. Le donne venivano anche loro, e non solo al seguito dei mariti o dei fidanzati o delle famiglie. Quindi è un tema che mi ha appassionato e che mi sta appassionando negli ultimi anni, e le mie ultime pubblicazioni sono legate a questo.
Ecco, puoi citarci una delle tue ultime pubblicazioni dedicata proprio alla presenza femminile in emigrazione, divisa anche per nazionalità. Tu ti sei occupata della presenza femminile in Lussemburgo, ma ci sono interi capitoli dedicati alla presenza femminile in emigrazione in Germania, per esempio, o in Belgio o in altri paesi. Ecco, su questo argomento torneremo nella seconda parte della nostra intervista. Però voglio salutare con l'occasione Lisa Mazzi, che in Germania di questo argomento ha fatto un po' il cavallo di battaglia del suo lavoro, e io ho avuto il piacere di conoscere Lisa ma tanti anni fa, e spero di averla forse insieme con te presto qui in una nostra trasmissione alla mezz'ora italiana. Però adesso rimaniamo sul lato personale. Cara professoressa Caldognetto, ora rimaniamo sul lato personale, se non addirittura dal punto di vista scientifico, sentimentale. Se ti faccio il nome del nostro comune amico Claudio Cicotti, ecco, cosa suscito in te? Quali sentimenti, quali passioni?
Allora, Claudio Cicotti l'ho conosciuto molti anni fa in Lussemburgo, appunto quando lui ha cominciato a lavorare presso l'università, e quindi abbiamo anche stretto rapporti di amicizia insieme ad altri colleghi, per cui ecco, mi richiama l'idea di un amico, ma soprattutto quello che voglio ricordare e sottolineare è un grande collaboratore a livello anche di attività di studio e di ricerca. Abbiamo organizzato diversi convegni insieme, pubblicato gli atti dei vari convegni, ancora negli anni più recenti seguo continuamente le sue attività, i convegni, le conferenze eventualmente sulle quali mi richiede di partecipare, e quindi in questo senso c'è questo doppio legame, se vogliamo, amicale ma anche professionale, che continua nel tempo e di cui sono molto contenta, perché permette appunto di portare avanti insieme quello che è stato in fondo il catalizzatore iniziale della nostra collaborazione, che è questo grande progetto di ricerca sulla presenza, storia e memoria degli italiani in Lussemburgo.
Ecco, raccontaci un po' di questi convegni annuali, di solito in inverno, verso il mese di novembre. C'è un vero e proprio simposio, ci sono dei lavori che durano uno, due, tre giorni, in cui succedono tante cose, incontri, scambi.
Ecco, del resto ci siamo incontrati ogni anno negli ultimi anni, anche nel tuo caso come relatore tuo. Comunque, ecco, intanto c'è una preistoria. La preistoria comincia nel 2005 con la prima trilogia di convegni che abbiamo organizzato insieme con Claudio Cicotti, e nel quadro di questo grande progetto Presenza, Storia e Memoria degli Italiani in Lussemburgo e della Grande Région, ecco, lo sottolineo perché abbiamo avuto sempre anche delle presenze provenienti qui dalla zona della Germania di confine con Lussemburgo, dalla Francia, dal Belgio. E questa prima trilogia, inoltre con l'invito anche di studiosi italiani sul tema dell'immigrazione, per esempio ricordo un nome per tutti, Alfredo Luzzi, ordinario di letteratura italiana a Macerata, che si è occupato a lungo di Carmine Abate, quindi della letteratura dell'immigrazione in Germania, e che veniva appunto a questi nostri convegni, diciamo, iniziati nel 2005 per tre anni di seguito in collaborazione, quindi l'università in collaborazione col Centre de Documentation sur l'immigration humaine, che si trova appunto in Lussemburgo a Dutelange e di cui ho fatto parte per lunghi, anzi faccio ancora parte ma non sono più vicepresidente, insomma. E abbiamo pubblicato gli atti di questi convegni e è stata una première, nel senso che fino ad allora esistevano relativamente pochi studi su questo tema, cioè dedicati alla presenza, storia e memoria degli italiani in Lussemburgo, e quindi già questo ha aperto un grande ventaglio, ma soprattutto ha introdotto anche un'attenzione particolare che gli storici non sempre esercitano, sulla memoria. C'è una differenza tra storia e memoria, e questo a livello storico lo sappiamo, ma spesso e fino a tempi relativamente recenti ci si occupava più dei documenti e dei fatti. Invece il tema memoriale è un tema che integra sicuramente la storia, che permette anche a delle persone non specialiste di inserirsi in questo ambito di raccolta di materiali per il futuro, perché questo stiamo facendo, e questi primi tre convegni hanno aperto questo ventaglio in maniera assolutamente inedita, con dei grandi risultati molto interessanti. Esistono gli atti, esistono nelle biblioteche. Io rimando sempre per queste cose la biblioteca, la grande biblioteca sul tema migratorio di questo centro di documentazione sulle migrazioni umane che si trova a Duitelange, alla frontiera in Lussemburgo. Poi i lavori sono proseguiti in maniera, per alcuni anni, in maniera più varia e anche distribuita. Per esempio, abbiamo fatto diverse cose con questo centro di documentazione sulle migrazioni umane, sempre con l'università, e poi sono ripresi negli ultimi 5 anni di nuovo. Hanno ripreso vita grazie a Claudio Cicotti.
E da qui che è nata anche l'esigenza di occuparsi in maniera particolare, a proposito di memoria, delle autobiografie?
Sì, sì. Io devo dire, ho in qualche modo sottolineato questa importanza, a partire anche da un'esperienza diretta che è stata quella di una scoperta straordinaria che ho fatto in Lussemburgo, di un manoscritto inedito di un emigrato italiano che si chiamava Luigi Peruzzi, arrivato negli anni 20 in Lussemburgo come prima operaio dei cantieri, manovale e poi minatore, antifascista. Per questo motivo, durante l'occupazione nazista, deportato nei lager, e quindi prima a Hinzert, qui vicino a Trier, e poi estradato in Italia perché Mussolini reclamava i propri sovversivi, e quindi in prigione in Italia. In Italia poi, caduto il fascismo, sono usciti gli antifascisti dalle carceri, ma questo signore era in età di servizio militare, quindi è stato arruolato nell'esercito italiano, nell'esercito regio di allora. Solo che l'8 settembre, con l'armistizio, le caserme sono state occupate dai nazisti in Italia, e Luigi Peruzzi è stato deportato per la seconda volta, e questa volta a Berlino. È sopravvissuto, e questo già ci consola, al punto che al ritorno nel 1946, perché poi le deportazioni e le prigionie non sono, una volta aperti i campi, non è che sono tornati subito, c'è tutto un processo complicatissimo. Una volta tornato ha cominciato a redigere delle memorie della deportazione a Hinzert. E poi ho fortunosamente redigere, ma non pubblicare, perché nessuno le voleva pubblicare. E poi ho trovato in un cassetto dei suoi parenti, lui è morto nel 1993, quindi era già deceduto, un diario di Berlino, cioè della seconda deportazione a Berlino. Ho messo insieme questi due manoscritti e li ho pubblicati nel 2008. Primo esempio non solo di memorialistica della deportazione, ma perfino di memorialistica italiana tout court in Lussemburgo, dove una tradizione di letteratura in lingua italiana esiste dagli anni 60. Ma la prima, se vogliamo, scrittura autobiografica è questa di Luigi Peruzzi.
San Lorenzo, io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là nella casa romita lo aspettano, aspettano invano, egli immobile attonito addita le bambole al cielo lontano. E tu cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male. E tu cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male.
E adesso raccontami dell'emozione che si prova mettendo le mani su un diario colmo di cose personali, anche di sofferenze e anche di cose intime, per poi proporlo al grande pubblico come documento di memoria storica. C'è una componente anche emotiva in tutto questo, o la professoressa Caldognetto guarda il tutto con occhio clinico, con occhio freddo e solo scientifico?
Io credo che è questo il motore che mi ha mossa sia nei miei studi accademici, quindi nella mia formazione come storica, sia e anche letteraria, perché ho questa doppia formazione letteraria ma anche storica, quindi è il motore iniziale, la grande emozione legata al rinvenimento di oggetti, chiamiamoli manoscritti in questo caso specifico, o documenti in altri contesti, dove escono non solo il ritrovamento, che è un fatto, è anche un fatto un po' da detective, probabilmente
emozionante, archeologico.
È archeologico, e quindi è un qualcosa legato molto all'emozionale, che richiede eventualmente mestiere, bisogna saperle anche fare queste cose, ma è l'emozione quella che mi ha spinto nel tempo a continuamente poi confrontarmi con questo tipo di realtà. L'emozione per quanto riguarda questo manoscritto di memorie, legata anche al contenuto evidentemente, perché una memoria della deportazione è sempre una memoria di grande impatto, anche doloroso se vogliamo, quindi senz'altro nell'ambito delle emozioni. E quello che si aggiunge è il desiderio di farne parte agli altri, far parte agli altri di qualcosa che è rimasto nascosto fino ad allora.
Non posso fare a meno di ricordare il valore per l'intera umanità del diario di Anne Frank. Diario scritto da una ragazzina che è diventato un documento mondiale di umanità e per la pace. Anche questi sono gli studi di Maria Luisa Caldognetto, che interrompiamo ora per rinvitarla per una seconda puntata. Interrompiamo per il momento questo nostro colloquio, rimandando questi e altri temi alla seconda parte della nostra intervista, cara Maria Luisa, dedicata alle attività, agli studi e alle riflessioni di Maria Luisa Caldognetto. Ci puoi anticipare quali saranno i temi che toccheremo nella seconda parte della nostra intervista? Riparleremo del ruolo delle donne, cui ha dedicato degli studi, Parleremo anche degli anarchici che erano scappati in Lussemburgo, nel Saarland, proprio nel trentennio fascista, che dovettero poi riscappare di nuovo con la presa del potere dei fascisti anche qui sul posto. Ecco, andremo insieme sulle tracce degli italiani nel Saarland e nella Grand Region. Ci vuoi accompagnare su queste tracce?
Vi accompagnerò molto volentieri e, se posso aggiungere, vorrei, se ci sarà lo spazio, anche fare una piccola incursione sul rapporto tra lingua e scrittura all'interno di chi fa letteratura dell'emigrazione in Lussemburgo, perché è un rapporto complesso, un rapporto che si elabora scrivendo e di cui si prende coscienza, e abbiamo degli esempi formidabili in questo senso.
Sotto le stelle il mare, sopra la faccia il sale, se trovo le parole ti dico quanto mi piaci tu. Ne faccio confusione, a volte mi dimentico anche il nome. Io le dicevo Rita era Marcella e l'Alessandra la chiamavo Ornella, però Teresa la ricordo bene e Anna non la scorderò mai più. Di qualcun'altra niente mi sovviene, ma tanto sono andate, l'oblio è una virtù. Sotto le stelle il mare, sopra la faccia il sale, se trovo le parole ti dico quanto mi piaci tu. Sacca e risacca il mare, dall'alba spunta il sole, non trovo le parole ma tanto è giorno e non mi piaci più. Non è la mia memoria la questione, se non di tutte mi ricordo il nome. Il fatto è che la testa mi cancella la parte brutta e tiene quella bella. Di tante storie vere che ho inventato io mi ricordo tutto e anche di più. Di quelle che ho vissuto quasi niente, ormai le ho cancellate, l'oblio è una virtù. Sotto le stelle il mare, sopra la faccia il sale, se trovo le parole ti dico quanto mi piaci tu. Sacca e risacca il mare, dall'alba spunta il sole, non trovo le parole ma tanto è giorno e non mi piaci più. Non trovo le parole ma tanto è giorno e non mi piaci più. Non trovo le parole ma tanto non mi piaci più.
Avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione, con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 99 in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
Non sono il re dei saltimbanchi, vengo dal buio più lontano, dei vostri sogni mal sognati, sono gran maestro e ciambellano, e porto una maschera sottile, più nera della pece del peccato, e porto dagli inferi la voce dello spergiuro e del dannato. A chi mi crede malandrino, facile allo scherzo e allo sghignazzo, io faccio uno sgambetto senza inchino, che di risate mi son rotto il cazzo. A chi mi crede malandrino, facile allo scherzo e allo sghignazzo, io faccio uno sgambetto senza inchino, che di risate mi son rotto il cazzo. Io sono l'alichin dei male branche, già della quinta bolge i punitori, con rubicante l'orrido cagnazzo, teniamo giù la testa ai barattieri, La testa gli teniamo nel catrame, bollente si è di fiamme, che vergogna a chi ha frodato gli altri per potere, a chi ha rubato senza aver bisogno. E non mi chiamate servitore, che non sono al soldo di nessuno. Da dove vengo io non c'è padrone, e chi fa il padre eterno vaffanculo.
Antenne Saar.